Good afternoon everybody and welcome.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa nostra lezione. Oggi abbiamo con noi il professor Urs Gesser, io sono Valentina Goglio, il nostro ospite appunto è il professor Urs Gesser che insegna governance e politiche pubbliche all'Università Tecnica di Monaco. Prima di prendere parte a questa università è stato direttore esecutivo al centro di Harvard per le scienze sociali, si concentra soprattutto sulle implicazioni sociali e regolamentari delle nuove tecnologie come cloud computing, l'intelligenza artificiale e le tecnologie quantistiche. È autore di diversi libri, i più recenti sono The Connecting Parent and Expert Guide to Parenting in the Technology World, Remembering and Connecting in the Digital Web, Big Data and Bioethics, Exploring the Ethical Concern of Society to the Use of Big Data in the Healthcare Sphere. Questi libri sono tutti in inglese e adesso diamo quindi il benvenuto al professor Gesser iniziando con una domanda. Abbiamo ancora bisogno delle scienze sociali nell'era digitale? Grazie Valentina per la presentazione e per essere qua con me. Valentina in realtà è l'esperta delle cose di cui parlerò, quindi magari potremmo avere una conversazione. Grazie inoltre a Juan Carlos De Martin per avermi invitato. Buon pomeriggio a tutti, è davvero un piacere essere qua oggi. E per quanto riguarda questa domanda, qual è il ruolo delle scienze sociali in un'epoca che ormai sembra così concentrata sulla tecnologia e sulla scienza? Per rispondere direi sì, abbiamo sicuramente bisogno delle scienze sociali, ancora più di quanto non avessimo bisogno prima, soprattutto perché ci stiamo concentrando così tanto sullo sviluppo tecnologico, i progressi tecnologici, scoperte, scienza. Abbiamo bisogno di anche concentrarsi sulle scienze sociali, abbiamo bisogno della tecnologia per far fronte ad alcune delle più grandi sfide del mondo, che si tratti di ingiustizie sociali, cambiamento climatico, lotta contro la pandemia o la prossima crisi di sanità pubblica. Abbiamo bisogno delle migliori tecnologie, ma abbiamo anche imparato, e spero che Valentina sia d'accordo con me, che la tecnologia da sola non riuscirà a risolvere tutto. La tecnologia non è che ci piove dal cielo, il tipo di tecnologia che viene sviluppata nei laboratori e che viene anche finanziata dai venture capitalist e in realtà è prodotto del contesto sociale, del contesto legale e economico in cui vengono sviluppati. Quindi pensate ad esempio alla Silicon Valley, a Shenzhen o anche al Politecnico Torino, la mia università a Monaco. Questi sono degli ambienti che riescono a dare forma alle tecnologie che vengono sviluppate. Un ruolo delle scienze sociali è davvero quello di aiutarci a capire come questi fattori contestuali, che siano i soldi, le persone, i talenti o le politiche, le leggi, come in realtà influenzano e riescono a promuovere lo sviluppo delle tecnologie, questo tipo di sviluppo che è possibile e che appunto sta emergendo, che riusciamo ad osservare tutti i giorni. Ovviamente anche molto specifico dal punto di vista culturale, infatti ho fatto l'esempio sia della Silicon Valley che di Shenzhen. E poi le scienze sociali non sono importanti soltanto per questo sviluppo delle tecnologie, ma anche quando vengono adottate. Adesso abbiamo delle tecnologie incredibili, vi parlerò un po' dell'intelligenza artificiale, magari avete già seguito altri interventi su questo argomento, siamo ormai all'inizio della seconda rivoluzione quantistica, ma se le persone in realtà non riescono a capire come funzionano queste tecnologie, se come società non riusciamo a sviluppare delle misure di salvaguardia, allora è un po' difficile poi fidarsi di queste tecnologie. Non riusciremo davvero riuscire a sfruttare il pieno potenziale di queste tecnologie per appunto far fronte ad alcuni dei problemi più pressanti. E come riusciamo a creare fiducia nella tecnologia? Che cosa significa tutto questo? Che tipo di misure protettive dobbiamo mettere in campo? Ecco che le ricerche delle scienze sociali ci possono aiutare quantomeno di andare nella direzione giusta e organizzare appunto l'interazione per il bene dell'umanità. Forse la risposta è un po' lunga, però sì, sicuramente le scienze sociali sono più importanti che mai al giorno d'oggi. E magari posso quindi cominciare con la mia presentazione. Quello di cui vorrei parlare nella prossima mezz'ora circa è condividere alcune riflessioni. E sono qua non tanto come uno esperto di scienze e tecnologie o come studioso della storia della scienza, ma come qualcuno invece che ha le mani in pasta. Sapete che ho lavorato per circa 20 anni negli Stati Uniti e guardando a che cosa succede in particolare con la tecnologia digitale e come questi abbiano un impatto sullo sviluppo della società, ho un po' cambiato in realtà adesso lato dell'Atlantico. Sono qua in Europa e quindi sono passato dall'Università di Harvard, molto concentrata sulle scienze umanistiche, sono adesso in un'università molto tecnica e quindi appunto c'è decisamente un cambio di prospettiva. Qual è il ruolo quindi delle scienze tecnologiche, ingegneristiche e che cosa significa quindi creare delle tecnologie in un modo responsabile, in cui comunque le scienze sociali abbiano un ruolo? E quindi le mie esperienze hanno plasmato le mie idee, quindi ecco che vi parlerò sia del punto di vista pratico che anche della teoria. Detto questo, ovviamente per cominciare questa conversazione dovremo quantomeno guardare alla storia. Quando mi stavo preparando appunto per l'evento di oggi, ho letto qualcosa sulla storia delle scienze sociali e ho cercato un po' di ripassare le cose e rinfrescarmi la memoria. Ci sono alcuni punti che penso sia il caso di sottolineare. Prima di tutto, le scienze sociali come disciplina accademica sono abbastanza recenti. È soltanto all'inizio del XX secolo che le scienze sociali sono diventate una sorta di disciplina accettata e rispettata all'interno delle università. Beh, il pensiero sociale, quindi pensare alla società, all'umanità, ovviamente risale ai filosofi greci, ne abbiamo una lunga tradizione, ma in quanto disciplina appunto è emerso soltanto all'inizio del XX secolo. Il secondo punto che penso sia utile tenere a mente, visto che poi ci sposteremo verso il contesto tecnologico e dell'intelligenza artificiale, è che l'agenda, ovvero il programma, quali sono quelle questioni che vengono affrontate dagli scienziati sociali, in realtà tutto questo è stato creato nel XIX secolo ed è stato plasmato da due tipi di rivoluzione: una la rivoluzione democratica, quindi che risale alla rivoluzione francese, una completa riorganizzazione delle strutture sociali, e poi la rivoluzione industriale, che anche è stata determinata dalle nuove tecnologie del tempo. E quindi queste due rivoluzioni hanno fatto in modo che le persone, gli studiosi più o meno, tutti pensano all'ordine sociale, alla struttura, a vivere assieme, alle istituzioni, alla regolamentazione dei comportamenti umani, o al futuro del lavoro. È quindi davvero interessante che questi due cambiamenti sociali sono stati proprio quelli che hanno plasmato l'agenda delle scienze sociali. Un terzo punto su cui dovremmo anche riflettere, e magari potremmo poi concentrarci su questo durante la discussione, oggi differenziamo tra diverse tipi di scienze sociali. Abbiamo nel titolo non scienza sociale, ma scienze sociali. Al plurale, appunto, abbiamo la sociologia, ovviamente, la psicologia, l'antropologia, l'economia, scienze politiche, e in base ovviamente alle culture e ai contesti ci sono anche delle altre sottodiscipline che si trovano sotto l'ombrello delle scienze sociali. Ma all'inizio del XX secolo non era ancora così chiaro che ci sarebbe stata una differenziazione tra queste scienze sociali. C'era un movimento molto forte che diceva che doveva essere un concetto unico. Bisognerebbe studiare l'umanità nel suo complesso, quindi una scienza sociale e non scienze sociali. La differenziazione all'interno delle varie scienze in realtà è stata poi creata da varie università in Germania, da una sorta di concorrenza tra i vari studiosi. Quindi oggi abbiamo tutti questi dipartimenti nelle università, abbiamo scienze politiche, economia, scienze economiche, che sono stati i primi ad utilizzare delle metodologie diverse e premevano verso una sorta di specializzazione di qualcosa che in realtà era considerato molto più olistico. So che Valentina insegna a studenti sia di informatica che di scienze sociali, e appunto insegna loro a cercare di mettere assieme questi due aspetti. Ma dobbiamo davvero insegnare sei discipline diverse all'interno delle scienze sociali? E questo è il modo di fare, oppure dovremmo in realtà riconsiderare il tutto e chiederci quali sono le cose alla base delle scienze sociali? Comunque ho cercato di spiegarvi queste tre caratteristiche in un minuto, in cui appunto le scienze sociali sono nate alla fine del XIX, inizio del XX secolo, perché penso ci siano delle domande ancora di allora che potrebbero valere ancora oggi. Se ci chiediamo che cosa ci può insegnare questo momento nella storia per il presente di oggi, beh, sicuramente ci sono due cose importanti: i problemi, le questioni, le sfide, le opportunità di cui si occupano le scienze sociali e i suoi studiosi ha a che fare con eventi esterni. Pensate alla rivoluzione francese e la rivoluzione industriale. Sono stati dei grandi shock in un certo senso, e quindi le scienze sociali hanno a che fare con questi shock esterni. E poi vi sono anche delle motivazioni interne, quindi la specializzazione che è avvenuta perché gli scienziati utilizzano dei metodi diversi per cercare di analizzare una questione oppure l'altra rilevante per la società. E queste due dinamiche, quella esterna e quella interna, potrebbero comunque essere utili per creare un quadro in questa epoca, che siamo ormai agli albori dell'era dell'intelligenza artificiale. Magari ci saranno appunto delle modifiche, quindi come saranno in realtà le scienze sociali nel futuro a venire. Con questo quadro in mente vorrei quindi suggerirvi tre dei veri e propri passaggi o cambiamenti a livello strutturale, che non ritengo siano proprio come quelli della rivoluzione democratica e industriale, ma penso siano abbastanza rilevanti per avere delle implicazioni per le scienze sociali. Il primo cambiamento strutturale è quello della trasformazione digitale. E in realtà, che cos'è che fa il digitale alle informazioni? Quando ho cominciato a studiare questioni tecnologiche e sociali, è proprio quando ho mandato le mie prime email, quindi potete capire quanti anni ho, era circa a metà degli anni 90 quando ho cominciato a utilizzare le email e poi i motori di ricerca, il momento in cui sembrava stesse succedendo qualcosa di davvero interessante. Prima di quel momento la produzione delle informazioni o anche la distribuzione delle informazioni, anche come vi si accedeva o le si utilizzava, in realtà era tutto nelle mani di pochi professionisti, quindi c'erano i giornalisti che producevano le informazioni o le stazioni TV. Adesso invece facciamo il live streaming delle notizie degli eventi. Quello che ha introdotto internet è stato un passaggio nella produzione delle informazioni, perché adesso noi tutti produciamo informazioni. Oggi produciamo tantissimo facendo foto, mettendole su Instagram, su Facebook o su qualsiasi social media, e questo è stato un vero e proprio passaggio strutturale nel chi produce le informazioni e chi è che controlla come vengono distribuite queste informazioni. E questo ha cambiato molto nella società. Siamo passati da un mondo in cui ci si concentrava sullo spazio come luogo a un spazio in cui ci sono diverse informazioni che in un certo senso sono libere in un flusso, e internet è l'infrastruttura di base attraverso cui queste informazioni fluiscono e si muovono. Il secondo passaggio davvero notevole, magari non a livello della rivoluzione industriale, è l'intelligenza artificiale e l'automazione. Quello che penso sia interessante è che non è soltanto una questione delle informazioni, nonostante ovviamente l'intelligenza artificiale si basa su un quantitativo incredibile di dati, ma la cosa interessante dell'intelligenza artificiale è che prende questi dati per poi fare in modo che siano rilevanti e importanti per prendere delle decisioni. Quindi c'è un passaggio da chi prende le decisioni, dagli esseri umani alla macchina. Se pensate alle auto a guida autonoma, ne abbiamo parlato anche stamattina come un esempio, non ci sono più gli esseri umani che guidano, ma c'è un sistema intelligente che è stato programmato da persone che probabilmente hanno studiato qua al Politecnico, che comincia appunto questo sistema a prendere delle decisioni in base a vari input, sensori. E quindi il fatto di chi prende delle decisioni, se si fa domanda per avere un credito a una banca oppure per entrare in un'università, a questo punto non sono più persone, ma è l'intelligenza artificiale, una combinazione di dati dal passato e gli algoritmi che utilizzano questi dati per fare delle previsioni su quanto sia, ad esempio, probabile che sarete un fantastico studente oppure che ripagherete il prestito. E questo è quello che sta succedendo e che, come abbiamo già visto, sicuramente porterà delle nuove domande per le scienze sociali per quanto riguarda trasparenza, responsabilità, equità. E poi il terzo passaggio, che è davvero eccitante, però anche un po' spaventoso quando parliamo di questa nuova era, è che tutto quello che facciamo nelle reti digitali lascia delle tracce. Molti di noi ovviamente hanno letto o sperimentato che cosa succede alla nostra privacy con le tecnologie digitali. Noi tutti sentiamo parlare di un capitalismo della sorveglianza, noi siamo il prodotto, non siamo più in grado di controllare i nostri dati, ci sono le grandi società tecnologiche che controllano i nostri dati e magari ci conoscono addirittura meglio dei nostri amici, della nostra famiglia. Questo sì, è vero, è un problema che dobbiamo cercare di affrontare e so che ci sono molte legislazioni sia a livello europeo ma anche negli Stati Uniti che stanno cercando di affrontare questa questione. Ma dalla prospettiva delle scienze sociali è anche davvero molto eccitante, perché immaginate un momento, il momento in cui le scienze sociali sono diventate una disciplina. Era molto più difficile osservare il comportamento delle persone, bisognava osservare molto bene chi stava parlando, con chi, quindi dovevamo avere una sorta di lente di ingrandimento per riuscire a capire come interagivano le persone. Oggi invece, appunto, pensate semplicemente agli smartphone che abbiamo in tasca, è molto semplice tracciare noi tutti dove siamo stati, con chi siamo stati o a chi eravamo vicini. Quindi queste tracce di dati che sono sia spaventosi da un lato, se non utilizzati nel modo adeguato, ci permettono anche di descrivere e analizzare le interazioni umane, i movimenti, in un modo molto più dettagliato e con maggiore precisione. E questo forse è il terzo elemento di evoluzione all'interno delle scienze sociali che vedremo nei prossimi 10-15 anni. Abbiamo dei nuovi microscopi per analizzare il comportamento umano, e se abbiamo tempo ci ritornerò più tardi. Ma vorrei ancora farvi tre esempi che arrivano dal mio lavoro, tenendo a mente questi tre cambiamenti strutturali. Spero riusciranno a farvi capire come delle domande classiche della ricerca delle scienze sociali adesso possono essere in un certo senso rivisitate, messe in questione, e magari la risposta a queste domande potrebbe essere diversa da quanto pensassimo prima. Perché appunto probabilmente dovremmo cambiare i concetti del passato. Il primo esempio riguarda l'identità, o meglio le identità. L'identità è un concetto nelle scienze sociali, in sociologia, psicologia, che esiste da molto tempo. Studiosi hanno studiato questo concetto e c'è più o meno una divisione tra due tipi di identità per ogni persona, ovvero l'identità personale, chi credo di essere, e poi l'identità sociale, ovvero quello che voi tutti pensate io sia. Per molto tempo queste due cose hanno interagito, ma sono state abbastanza stabili. Quindi io ho cresciuto in una piccola città che si chiama Gerlafingen in Svizzera, circa 4.500 persone, sono andato lì a scuola, è un paese abbastanza piccolo che alla fine ovunque vai conosci qualcuno, non si può appunto sfuggire alla vita della piccola città, e la mia identità sociale era davvero appiccicosa in un certo senso, anche se mi fossi messo qualcosa di diverso, se avessi tagliato i capelli, tutti mi dicevano: "Oh, perché ti sei vestito in modo così strano oggi?" Oppure: "Ah, sei stato al parrucchiere." Questi sono dei momenti in cui viene creata l'identità sociale, c'è qualcuno che comincia questo loop di feedback e ti attribuisce determinate cose e le attacca come se fossero delle etichette alla tua persona. Soltanto quando sono riuscito ad andarmene da questa piccola città, sono andati a San Gallo, all'università, a 200 km circa di distanza, ho avuto l'opportunità di ricambiare la mia identità sociale, perché ho incontrato nuove persone che non mi conoscevano da quando avevo 2 anni. E questa è stata davvero un'ottima sensazione, fantastica. Ma se adesso arriviamo all'era di internet, i giovani, con Sandra Cortesi abbiamo studiato questa cosa, abbiamo intervistato dei giovani che avevano tra i 12 e i 18 anni per capire come in questo mondo digitalmente connesso la formazione dell'identità magari è un po' diverso. E qua avete alcune impressioni delle identità di come emergono oggi. Quindi se un bambino gioca ai videogiochi e ha un avatar addirittura all'interno del videogioco, questo invita a una sorta di interazione e identità sociale che è molto diversa dallo stesso bambino che magari interagisce con l'insegnante utilizzando Google Docs o qualsiasi altra applicazione. Quindi l'identità sociale è diventato un concetto molto più fluido, a causa della trasformazione digitale e dei nuovi spazi di interazione che ne sono scaturiti. Ho parlato della sorveglianza, che ormai è una tendenza, cioè è l'idea inoltre che su Instagram ho una mia personalità, mentre la mia personalità sul mio sito internet è diversa, è ancora diversa dalla mia personalità quando parlo con i miei amici su WhatsApp. Eppure c'è una sorta di forza che in realtà riesce ad ottenere informazioni di tutti questi vari me, di tutte queste mie personalità, e sono le piattaforme. Quindi anche se ci sembra di avere una nuova libertà per poter avere varie identità in base alle varie piattaforme, in realtà c'è sempre questa viscosità, questa difficoltà. L'identità è stata al centro delle scienze sociali per molto tempo, e quindi vedete ora che le condizioni in realtà potrebbero mettere in discussione alcuni di questi concetti di come l'identità appunto emerge. Vi ho raccontato la mia storia di abitante in una cittadina, e questo può avere però delle implicazioni per il benessere della libertà dei giovani che invece si trovano in questo mondo digitale. È difficile magari trovare delle comunità in cui possono avere questo senso di appartenenza, ma ci sono anche dei rischi. Rischio appunto di essere bullizzati, rischia la loro sicurezza. Quello che però vi voglio dire è che questi sono tutte delle domande davvero difficili per le scienze sociali, sia a livello empirico che a livello normativo e regolamentare. Quando si conosce di più di queste sfide, allora ci dobbiamo chiedere: ma in che direzione vogliamo andare come società? Quali sono le implicazioni, ad esempio, per i genitori? Quali leggi dovrebbero essere attuate per proteggere i bambini, ma anche per salvaguardare la libertà di esplorare diverse identità. Vi sto dicendo tutto questo per farvi capire quante domande di questo tipo ci siano, che in un certo senso sono molto vecchie, ma adesso è come se avessero una nuova connotazione a causa dei cambiamenti di cui vi ho parlato. Adesso vi farò un altro esempio, e magari il terzo lo lasciamo momentaneamente da parte. Allora, abbiamo parlato di identità, e poi abbiamo un altro classico delle scienze sociali, le istituzioni. Le istituzioni sono un modo per regolamentare il comportamento degli esseri umani. Prima dell'avvento della tecnologia digitale avevamo tutta una serie di istituzioni, avevamo leggi, io ho studiato legge e le leggi regolamentano il comportamento. Quindi la legge dice se guidi troppo veloce, il limite di velocità è 50 km all'ora, ti verrà fatta una multa, e affermando questa cosa il rischio che visto che c'è il rischio di essere colti sul fatto, sicuramente allora le persone regoleranno il loro comportamento di conseguenza. Ma ci sono molte leggi che si basano su questa idea di minacciare sanzioni se non ci si comporta in base a una determinata norma. Beh, piccola nota, la legge è più complicata di così, ma giusto per questo esempio limitiamoci a questa semplificazione. Ma non sono soltanto le leggi, sono anche le norme sociali. Quindi quando io e Valentina ci siamo incontrati di persona per la prima volta, ci siamo salutati, facevamo un piccolo small talk prima di parlare della sostanza della conversazione. Queste sono norme sociali che sono state plasmate così nella nostra educazione. In quest'aula invece è stata costruita in un certo modo, non invita a una conversazione, invece c'è l'idea di una persona che sta qua alla cattedra e fa una lezione frontale, quindi anche l'architettura ha un'implicazione su come poi ci comportiamo. L'ultimo esempio sono i mercati, pensate alle sigarette. Per fare in modo che le sigarette siano meno allettanti, che si fa? Beh, si impongono delle tasse. Di solito i mercati regolamentano i prezzi, regolamentano i comportamenti attraverso i prezzi. Con un aumento dei prezzi c'è una risposta della domanda. Questo è quello che abbiamo avuto nella nostra cassetta degli strumenti finora per cambiare il comportamento delle persone. Ma adesso con l'era digitale abbiamo uno strumento ancora più potente per regolamentare i comportamenti, ovvero il codice o il software. Quello che possiamo fare sui nostri smartphone si è reso possibile, ma anche limitato in un certo senso, dalle persone che hanno creato questo ecosistema. Quindi, che ne so, l'ecosistema iPhone, le persone che fanno delle decisioni su quali sono le app che vanno nell'App Store e quali no, è tutto un processo molto controllato. E poi anche le persone che hanno programmato le app, noi siamo limitati nei nostri comportamenti in base a come questi dispositivi sono stati programmati. Quindi c'è una nuova forza che ormai agisce nei nostri comportamenti, che è il codice. Alla fine degli anni 90 c'è stato un momento davvero in cui gli scienziati sociali hanno cominciato a realizzare che questa è davvero una rivoluzione con le nostre vite, che si stanno spostando sempre più online, sempre più nel digitale. Allo stesso tempo abbiamo degli esperimenti davvero in tempo reale su come regolamentare i comportamenti programmando le interfacce in un determinato modo, permettendo oppure limitando quello che possiamo fare con le nostre piattaforme. E l'ultima cosa che vorrei dire, le conseguenze di questi nuovi strumenti che possono regolamentare il comportamento umano, mi sa che siamo solo all'inizio nel cercare di capire che cosa significano. Tornando all'esempio appunto delle leggi, siamo ormai in un momento in cui le vecchie leggi, prendiamo ad esempio i contratti, quando ordiniamo un caffè, è una sorta di contratto, perché scappiamo, cioè io ordino il caffè, questa è l'offerta e l'accettazione è la persona che mi dà il caffè, poi io pago, oppure c'è il caffè che viene in un certo senso pubblicizzato, io dico sì, per un euro mi va bene prendere il caffè, questa è l'accettazione. Comunque questo è un contratto e ce ne sono tutti i giorni. C'è una tendenza nel sostituire questo tipo di contratto con nuove tecnologie, le blockchain, i contratti smart, che alla fine utilizzano del codice per sostituire quello che in tempo era basato sugli esseri umani. A volte avevamo dei contratti scritti, ecco perché l'immagine è sulla destra, adesso invece abbiamo un codice creato al computer. Gli entusiasti della blockchain, magari c'è qualcuno qua nella stanza che sicuramente apprezzano questa idea, perché ci sono meno costi di transazione, possono limitare alcune incertezze, perché per essere computabili bisogna essere certi che entrambe le parti abbiano tutti i dettagli della transazione che gli vada bene. Gli smart contract che sono scritti nella blockchain non possono essere cambiati, sono fissi per sempre, non si può dirà io ho detto questo, no, io pensavo quest'altra cosa, come ai vecchi tempi dei contratti scritti. No, è tutto perfettamente definito ed eseguito. Ma questa cosa è una cosa positiva oppure negativa? In che circostanze? Gran parte del mio lavoro, ad esempio, è guardare alle qualità che cambiano, visto che che stiamo spostando dal vecchio tipo di istituzioni a un nuovo mondo in cui è il codice la legge, in cui gli smart contract vanno a sostituire i contratti scritti di un tempo. E una delle cose belle delle vecchie leggi è che c'era sempre la possibilità di creare una sorta di aggiustamento. Pensate al divorzio oppure al matrimonio. Il matrimonio è un atto legale, ma la legge già prevede che le persone possano cambiare. Ovviamente non è questa la speranza, si spera che ci sia, che le persone vivano assieme felici, ma ci potrebbe essere il caso in cui le persone decidano di separarsi, e la legge spesso ha già delle regole in mente. Lo stesso vale per i contratti, ci sono delle circostanze che possono cambiare, quindi è meglio ed è nell'interesse delle persone di modificare le decisioni prese. Ma se viviamo invece in un mondo in cui c'è il codice che legge, magari questa modificabilità va persa. E poi un altro esempio, il tipo di domande che dobbiamo affrontare, visto che ci stiamo spostando così velocemente in un mondo in cui sono le macchine a prendere decisioni e tutto viene regolamentato in modi senza precedenti. Qua di nuovo le scienze sociali devono andare a riguardare vecchie questioni come le istituzioni, chi è che regolamenta i comportamenti e come, ma all'improvviso tutto diventa molto diverso, e quindi spero che lentamente riuscirete a convincervi che le scienze sociali hanno ancora un ruolo. Mi fermo un attimo qua, perché sono sicuro che ci saranno alcuni commenti, e poi se volete ci saranno altre cose che posso aggiungere. Beh sì, grazie mille per quanto detto finora. Credo che gli esempi riescono a dimostrare molto bene questi tipi di interazioni, sia con la tecnologia ma e con altri tipi, la tecnologia e la società, questa interazione bidirezionale, e come questi due elementi si plasmano a vicenda. Apprezzo inoltre che sia stato sottolineato come risultato non è già predeterminato. Ci potrebbero essere delle conseguenze non attese. Ha parlato un po' dei contributi, appunti, delle scienze sociali. Ma vorrei però chiedere quali sono le nuove opportunità che possono appunto presentarsi per le scienze sociali, quello appunto di riguardare le vecchie domande, le vecchie questioni, magari se può aggiungere qualcosa sulle nuove opportunità e poi ancora un'altra domanda. Sì, allora alla fine posso utilizzare le mie slide per rispondere. Secondo me ci sono tre opportunità davvero interessanti in questo nuovo mondo tecnologico per le scienze sociali. La prima è quella che già ho un po' menzionato all'inizio, ovvero un nuovo modo di guardare al mondo del comportamento umano. Vi ho già detto, si può creare una sorta di nuovo microscopio per fare ricerca nel campo delle scienze sociali. E non è soltanto un contributo metodologico che viene permesso dalle nuove tecnologie, ma è anche un contributo analitico, perché possiamo capire meglio alcune cose, alcuni fenomeni che non riuscivamo a capire prima nello stesso modo, o non eravamo in grado di misurare. Un esempio che arriva appunto dalla mia esperienza come ricercatore ad Harvard, credo fossero 2007-2008, allora si parlava tantissimo di blog, non so se vi ricordate ancora cosa sono, una sorta di, beh, non è neanche Twitter, è una sorta di articolo breve che le persone scrivevano. Ovviamente i social media stavano cominciando a comparire, Facebook era davvero una cosa davvero popolare. Magari oggi vi chiedete cos'è Facebook. Comunque eravamo a una conferenza, c'erano molti professori e studenti. E questi nuovi modi di produrre informazioni, porteranno a più democrazia. Questo sarà positivo per la democrazia? E indovinate, noi pensavamo, sì, questo sarà sicuramente fantastico, riusciremo ad avere più democrazia ovunque. C'erano alcuni che erano un po' scettici, dicevano, ma io non è che sono così sicuro. E qui sì, ci sono stati dei dibattiti e poi due persone stavano sostenendo le loro posizioni diverse. Non riuscivano a concordare su una risposta, quindi migliore conversazione o maggiore democrazia. Ma la cosa davvero fantastica è che alla fine di questo incontro abbiamo deciso, dobbiamo scoprire allora come andrà a finire e come lo facciamo. Siamo degli scienziati sociali, possiamo misurare le cose utilizzando le nuove tecnologie, possiamo quindi creare dei nuovi microscopi. E quindi quello che ne è saltato fuori è stato un progetto noto come Media Cloud, che ha cominciato a scaricare tutto quello che veniva pubblicato su circa 1000 fonti dei media, tra fonti online e giornali tradizionali, ma anche alcuni blog che erano molto popolari, un campione di media, di piattaforme di social network, e ci ha permesso di registrare praticamente tutto quello che è stato pubblicato. E quando un ricercatore ci ha detto, ma allora Trump com'è che è riuscito ad essere eletto? Com'è possibile che sono state diffuse delle voci su Hillary Clinton, da dove sono arrivate? Noi potevamo guardare a questo archivio di media che sono stati tutti registrati e abbiamo potuto tracciare come ci sono state informazioni sbagliate, come sono state introdotte nuove idee nel discorso politico. Quindi utilizzando questo vi posso fare un esempio di quello che riusciamo a costruire. Oggi abbiamo degli strumenti ancora maggiori, abbiamo nuove tecniche grazie appunto all'informatica, analisi dei network, analisi di contenuto. Possiamo davvero gestire dei set di dati notevoli. L'innovazione è che adesso abbiamo quello che potrebbe essere definito delle scienze sociali computazionali, ovvero poter guardare al comportamento umano, studiare gli esseri umani guardando ai dati, alle tracce dei dati che ci lasciamo dietro. E questo per me è uno dei più grandi contributi delle scienze sociali in questa nuova era, che non ha un equivalente se torniamo al XIX secolo, all'inizio del XX secolo, quando tutto è cominciato. Forse un altro ruolo che passa dal livello tecnologico a quello normativo. Magari alcuni di voi si chiedono qualcosa sull'etica dell'intelligenza artificiale. Quindi vediamo un passaggio dalle decisioni che non sono più prese da fatte dall'uomo ma dalle macchine. E quindi che tipo di protezioni dovremmo mettere in pratica? Quali potrebbero essere dei flag da utilizzare per quanto riguarda i pregiudizi, i bias? Magari l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per scoprire nuovi farmaci, ma lo stesso algoritmo può essere utilizzato per scoprire nuove armi chimiche. Quindi quali sono gli strumenti che abbiamo come società per tirare una linea e riuscire appunto a tracciare un confine? Uno dei grandi contributi delle scienze sociali non è soltanto misurare, analizzare e spiegare. Le scienze sociali possono anche offrire molto quando si tratta di incorporare dei valori nella progettazione delle tecnologie. Al momento abbiamo questa pressione nell'andare oltre la fase descrittiva, ma lavorare anche su una posizione normativa, che si tratti di giustizia sociale oppure di diritti umani, ma dobbiamo inserire questi concetti chiave nella conversazione sullo sviluppo della tecnologia e il progresso della scienza, ruolo della scienza e della tecnologia nella società. E poi il mio ultimo punto ha a che fare su quello che vi ho appena descritto. Probabilmente l'opportunità maggiore è, posso appunto riferirmi a Valentina, che insegna a diversi tipi di studenti come riuscire a creare un ponte tra quello che è diventato una sorta di mondo della scienza un po' diviso, dove abbiamo ingegneri, scienziati sociali da una parte e poi abbiamo chi si occupa di discipline umanistiche dall'altra parte. È vero quello che ho detto all'inizio, ovvero concentrarci semplicemente sulla tecnologia non sarà sufficiente per far fronte ai maggiori problemi che dobbiamo affrontare a livello mondiale. È lo strumento chiave è inserire delle pratiche di riflessione, ovvero metodi delle scienze sociali, strumenti delle scienze sociali come microscopio di cui vi parlare, ma anche la mentalità, questo tipo di questioni su cui ci concentriamo, devono essere introdotte in questo processo in cui avvengono le scoperte, in cui avviene la ricerca scientifica. Non è sicuramente qualcosa di semplice da fare. Le università sono strutturate in un modo in cui si opera in compartimenti stagni e bisogna in realtà creare una comunicazione. L'Università Tecnica di Monaco, ad esempio, sta unendo i vari dipartimenti per eliminare questi limiti tra le discipline. Quando Valentina ha detto che io sono il decano della scuola di scienze sociali e tecnologia, perché l'università ha capito che le scienze sociali sono importanti anche per la tecnologia, la scienza e l'ingegneria. Se le scienze sociali diventano semplicemente qualcosa a cui pensare in seguito, alla fine è una rincorsa continua. Abbiamo delle fantastiche tecnologie, ma abbiamo anche delle tecnologie problematiche e finora non abbiamo avuto l'opportunità di concentrarsi su queste questioni di valori, norme etiche, protezioni. E questa è la più grande opportunità che abbiamo oggi, perché a differenza della Rivoluzione francese e probabilmente anche a differenza delle dinamiche della rivoluzione industriale, abbiamo migliori strumenti, migliore conoscenza per poter collaborare tra le varie discipline e davvero creare assieme il nostro futuro. Ecco perché sono così entusiasta nel creare dei ponti tra le scienze sociali e la tecnologia, ma anche al contrario. Grazie. Magari se qualcuno ha delle domande dal pubblico, grazie per la presentazione, sicuramente interessante e anche difficile allo stesso tempo. Lei ha fatto una ricerca negli Stati Uniti e in Europa, magari alla fine, dopo le domande dal pubblico, possiamo ancora parlare un attimo di quello. Grazie, io ho studiato scienze sociali e adesso invece mi occupo di ingegneria, quindi ho un interesse in entrambi, ma parliamo di un mondo pieno di scienze e informazioni, ma secondo me non utilizziamo così tanto queste informazioni nel Dipartimento delle Scienze Sociali, perché sembra che spesso abbiano delle ideologie. Secondo me non riusciamo a capire che c'è davvero qualcosa di sociale in queste scienze sociali. Sembra che non mettano appunto le scienze nelle scienze sociali. Mi è piaciuto l'esempio dei colleghi che si stavano litigando volevano appunto arrivare a una soluzione, mentre invece al giorno d'oggi probabilmente quello che sarebbe successo è che uno avrebbe insultato l'altro sui social media. E sembra che oggi si possano ridefinire le identità in modo diverso, però secondo me prima era più facile, perché una volta arrivati nella nuova università si poteva cambiare, cominciare da zero, mentre oggi nell'era di internet non si ricomincia da zero. Sì, fantastici commenti, potremmo parlarne davvero per molto tempo, ma sono davvero d'accordo con tutto quello che ha detto. Beh, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, posso commentare un po' di più? Sì, anche le scienze sociali alla fine lavorano a compartimenti stagni, abbiamo una cultura che non sempre aiuta appunto a costruire questi ponti. Questa è una delle sfide, ecco perché mi sono impegnato a non essere più semplicemente un ricercatore, ma ho deciso di diventare una sorta di amministratore accademico, perché credo davvero in quello che lei ha detto, dobbiamo cambiare la nostra cultura a livello di università, soprattutto all'interno delle scienze sociali, dobbiamo diventare meno ideologici e avere una mente molto più aperta. Il problema non è la tecnologia, è la nostra mentalità. Se non cominciamo a cambiare la nostra mentalità nelle università, allora dove possiamo cominciare a farlo? Quindi sì, condivido appieno quello che ha detto sulla situazione anche all'interno delle scienze sociali. Abbiamo ancora molto da fare e possiamo anche imparare dall'ingegneria, dall'informatica, dove magari a volte ci sono dei disaccordi molto più forti, ma poi il discorso diventa molto più produttivo. Invece, per quanto riguarda la viscosità delle identità all'interno dei social media, sì, è vero, in realtà ho cercato di fare il mio esempio prima. Ma penso sia interessante che anche chi si occupa di regolamentazione abbia capito quale sia il problema. Ad esempio, in California è stata creata una legge che permette di cancellare parte dei propri contenuti, e penso che questo sia giusto, perché magari un sedicenne, un quindicenne non è che riflette per forza come verrà valutato un determinato posto quando poi si farà domanda per l'università anni dopo. Però poi c'è anche l'elemento opposto, appunto ci sono, si lasciano delle tracce che potrebbero sia essere osservate che avere delle conseguenze. Grazie quindi per il commento, non so se c'è qualcun altro che vuole ancora aggiungere qualcosa. Ha menzionato in parte alcuni esempi dagli Stati Uniti e dall'Europa, quindi se si può dire ancora qualcosa in un paio di minuti. Quali sono gli approcci diversi sia a livello di produzione e regolamentazione delle tecnologie? E al momento siamo in un periodo davvero interessante se guardate alla geopolitica, alla tecnologia. Ci sono quattro dinamiche, una è la tradizione statunitense di guardare alla tecnologia, alla società, al ruolo dell'innovazione, e lo stereotipo che abbiamo, ovvero che gli Stati Uniti si concentrano sull'innovazione e le politiche sono create in modo tale che avvenga l'innovazione e poi dopo si pensa a regolamentarla. Beh, in realtà è così, ci sono delle politiche che sicuramente sono molto più permissive che non limitative. Quindi sì, c'è sicuramente questo tipo di tradizione. In Europa invece abbiamo un approccio diverso anche per motivazioni storico-culturali. Siamo più dominati dal principio precauzionale, oppure tendiamo a regolamentare prima. Lo stiamo già vedendo adesso con l'intelligenza artificiale. L'Europa è diventata leader nella regolamentazione di queste tecnologie. Se guardiamo alle grandi piattaforme tecnologiche, l'Europa appunto è in primo piano in questo. Abbiamo bisogno appunto di protezioni e regole che ci permettano di gestire i rischi ed evitare alcuni dei pessimi risultati a cui ho fatto allusione. In Europa sì, siamo più veloci e siamo molto più propensi ad utilizzare queste leggi e regolamentazioni. E sicuramente è una semplificazione quella che sto facendo, ma poi abbiamo anche la Cina, in cui il ruolo delle leggi e delle regolamentazioni è ancora diverso. Non abbiamo un ambiente in cui la legge viene vista come una salvaguardia per le persone. Che cosa intendiamo con stato di diritto? Un concetto molto vecchio che ci protegge dallo Stato in quanto cittadini, ma in realtà invece ci sono delle regole, delle leggi che in realtà vengono applicate dal Partito Comunista per raggiungere i suoi obiettivi. Lo stesso vale per la tecnologia. La tecnologia viene regolamentata in un modo davvero incredibile, ma anche qua c'è un'agenda, un programma, e l'obiettivo finale è a chi devono servire queste informazioni. Pensate appunto al sistema per poi concedere dei crediti o dei mutui dalle banche. E poi ci sono quei paesi che non hanno ancora deciso che direzione prendere, molti paesi nel continente africano, in America Latina e in altre parti dell'Asia. E penso che l'Europa abbia una grande responsabilità in questo senso, perché dovrebbe appunto guidarli, non per forza obbligandoli. Obbligandoli a semplicemente fare un copia e incolla delle varie regolamentazioni di protezione dei dati, oppure l'ultima legge sull'intelligenza artificiale. In realtà devono riuscire ad adattare e contestualizzare alcune delle idee che si basano sullo Stato di diritto, sui diritti umani, in un'era tecnologica. Ma non semplicemente per la regolamentazione in sé, ma per poter creare una società più equa, più giusta. Uno dei motivi per cui sono ritornato in Europa è perché volevo fare parte di questo progetto, perché ritengo che sia davvero un momento unico. E se dovessi fare una scommessa, penso che il modo europeo abbia molto di più da offrire rispetto alle alternative. Grazie mille per questa ultima visione geopolitica. Grazie a tutti per aver partecipato. Grazie professor Gasser, grazie Valentina.